vostre opinioni con Domenico Guarino.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers, mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement.
Un minuto dopo le 19, allora siamo tornati in diretta all'Acquario di Controradio, come promesso anche in diretta Facebook. C'è con noi Tommaso Nencioni, portavoce, possiamo dire così?
Direttore della rivista.
Direttore della rivista Senso Comune e vicepresidente.
Presidente Samuele Mazzolini, che salutiamo. Perché sennò
salutiamo, però devi parlare al microfono. Perché... no, lasciala così, tranquillo. Allora, Senso Comune, cerchiamo di spiegare innanzitutto cos'è Senso Comune ai nostri ascoltatori che magari non lo conoscono. Movimento nazionale, no? Avete un manifesto e il vostro obiettivo è quello di creare un populismo democratico.
Sì.
Cos'è?
Nel lungo periodo, dunque, noi Senso Comune, appunto, come associazione nazionale, poi abbiamo dei gruppi locali, magari poi ci si fa riferimento dopo e così si salutano anche, ma noi per ora siamo un'associazione di cultura politica con ambizioni forse un po' grandi, ma insomma che vanno al di là della sfera solo culturale, quindi ci proponiamo anche un impatto sulla vita politica del paese. E Senso Comune significativamente come...
Ma questo significa vi candidate alle prossime amministrative? State pensando a una lista?
Sì. Vediamo cosa nasce, però l'intento è quello, anche perché partire dal livello locale è più facile per tutta una serie di motivi, no? Insomma, anche significativi. Però appunto come associazione nazionale invece noi siamo nati significativamente, direi, il giorno dopo, o comunque due giorni dopo, alla vittoria di Trump alle elezioni negli Stati Uniti.
E come mai?
Perché ovviamente la vittoria di Trump è stato il primo passo di una slavina di destra radicale che poi si è propagata in tutto il mondo, le notizie del Brasile, no? Che sono
certo.
Recentissime. Però perché qual è stata la reazione dell'establishment di sinistra rispetto a eventi come la vittoria di Trump e poi appunto tutti quelli che si sono verificati? Ma sostanzialmente, per riprendere una vecchia battuta di Bertolt Brecht, la sinistra ha chiesto le dimissioni del popolo, no? Perché si sentiva assediata da questo popolo improvvisamente attraversato da pulsioni razziste, reazionarie, e quindi non ha capito che invece quella è la materia sulla quale la sinistra ha sempre camminato. Cioè
quindi si è allontanata dal proprio demos, dite voi. Quindi c'è una democrazia senza demos, per dire così.
Effettivamente.
Senza popolo. E il populismo democratico come si configura?
Dunque, il populismo, noi ci siamo provocatoriamente presi questa etichetta di populisti. Ora in realtà non è solo una provocazione, perché molti di noi, me compreso, veniamo anche da studi proprio teorici sulla questione populista, però queste cose sono anche
parlare un po' radicalmente col populismo poi non ci azzecca,
esatto.
Lasciamole
da parte, sono certo. D'accordissimo, no, c'è una questione però di sostanza, cioè che populista è il momento politico che noi viviamo, e quindi se la sinistra, se il pensiero progressista, se chiamiamola Mario, chiamiamola come vogliamo,
sì.
Vuole...
No, Mario qui porta male, per motivi che non spiego.
Non li voglio sapere.
Dave ride di là dal vetro. Vabbè, poi chiamiamoli come vogliamo, Michele, eccetera, eccetera.
Vogliono tornare ad avere un impatto reale nella vita politica dei vari paesi. Bisogna
confrontarsi con questo.
Bisogna essere
quindi l'orizzonte
essere
è questo.
L'orizzonte
bisogna
è quello
confrontarsi con... Ma è possibile un populismo democratico, se vogliamo, di sinistra?
È necessario, perché la destra è populista. Perfino il centro è populista. Cosa è stato il renzismo in Italia, o per esempio l'esperimento di Macron in Francia, se non un
populismo? Anche berlusconismo, se no ci dicono che diamo addosso sulla testa.
Esatto. Sì, effettivamente. È stato un populismo di centro. Quindi tutte le forze politiche sono populiste. La sinistra...
Cioè, per acquisire consenso del popolo vanno tutte di manica larga, voi dite, cioè promettono tutte...
Non è solo di manica larga, è la presa d'atto del fatto che le vecchie fedeltà politiche, le vecchie regole del gioco, le vecchie strutture istituzionali, anche con la crisi, i vecchi riferimenti morali, ma anche i vecchi simboli,
sono saltati.
Ma... il momento populista è il momento nel quale si creano i simboli nuovi, le istituzioni nuove, le parole d'ordine nuove, la politica nuova.
E si stanno creando?
Sì,
solo
sì,
a destra,
io direi sì, in Italia purtroppo solo a destra.
366-6260-155 per intervenire nella discussione, oppure potete commentare direttamente sulla diretta Facebook, una litterazione. Con quali elementi si costruisce questo populismo di sinistra? Quali sono quei simboli, quei programmi, anche gli elementi cardine su cui bisognerebbe ragionare per arrivare a quello che voi dite?
Ma allora, innanzitutto, dal punto di vista simbolico, appunto, c'è da creare un linguaggio nuovo, c'è da creare rituali nuovi, c'è da creare luoghi in cui ci si riunisce nuovi, perché le sezioni dei partiti, poi ognuno di noi può anche dire purtroppo, io sono fra quelli che dice purtroppo, però non sono più frequentate dalle persone normali, no? E quindi bisogna creare proprio anche strutture nuove per far politica, linguaggi nuovi, simboli nuovi. Bisogna fare una riflessione che a sinistra è mancata, mentre a destra purtroppo no, sulla questione della leadership, che è fondamentale, specialmente in un'epoca di forte mediatizzazione. E poi dal punto di vista programmatico noi insistiamo molto, per esempio, su una...
Cioè, voi siete a favore di una leadership forte?
Averla. Averne. Però,
però
sì,
questo un po' vi distingue dagli altri movimenti di sinistra, diciamo, dal basso, e prediligono più una leadership collettiva.
Sì. C'è spesso vuol dire non far politica, ma questo in realtà è una caratteristica del momento populista, è una caratteristica di oggi, però la sinistra, se ci si pensa, leadership forti l'ha sempre avute, e quando ha smesso di averne è quando ha cominciato a perdere, quindi in realtà...
Infatti anche Berlinguer aveva una sua leadership incredibile,
esatto.
Anche insomma Longo, i segretari tutti precedenti, un po' meno natta, diciamo.
Sì, così. Ma infatti
però, da lì. Quindi su quali temi programmatici,
ecco, invece,
ad esempio, voi costruireste?
Dal punto di vista programmatico... In termini generali noi abbiamo rilanciato in grande stile la questione dell'intervento dello Stato in economia. Questo è fondamentale, perché storicamente in Italia, ma poi oggi questo è quasi un dato empirico, non si crea sviluppo senza investimenti forti nei settori strategici, e soprattutto non si crea occupazione e non si crea buona occupazione se lo Stato non è in grado appunto di crearla. Sta polemica sul deficit al 3%, penso siamo al posto, il deficit si può fare anche al 7 o all'8%.
Il problema, stato fatto anche recentemente da altri paesi,
dipende per cosa lo fai, no?
Insomma, questo lo dice anche Calenda, ce l'ha detto anche Calenda ieri in onda.
Temo che Calenda li spenderebbe male, diciamo.
No, in realtà lui anche dice, ma molti oramai dicono il deficit è un problema, dicono bisogna capire cosa ci fai con quei soldi. La questione, diciamo, del rapporto con la globalizzazione, no? Ed anche l'Europa. Io ho letto le vostre cose, voi dite l'Europa dei mercati va sostituita con un'Europa dei popoli, la solidarietà rimette al centro la questione sociale. Anche questa è una cosa, diciamo, il centro-sinistra ormai dice abbastanza correntemente. In cosa vi distinguete?
Ci si distingue nella presa d'atto della pratica irreformabilità dell'Europa reale. Il che non vuol dire, o perlomeno, non lo so, un dibattito che mi appassiona poco, ma insomma, il che non vuol dire essere anti-europeisti, no? La questione è che tipo di Europa si costruisce. A partire dalle istituzioni dell'Europa reale si costruisce poco o niente. E io direi anche che l'europeismo, così come è stato costruito negli ultimi 20 anni, non ha niente di integrazione.
Ma quindi voi la buttereste a mare l'Unione Europea, oppure provereste a riformarla come tanti vogliono fare oramai?
Noi vorremmo che ogni Stato appartenente all'Unione Europea fosse messo in grado di ricostruire i propri apparati produttivi e poi di integrarli fra di sé.
Quindi prima una devoluzione e poi un riaccorpamento?
Questo è difficilmente attuabile, usando un eufemismo, all'interno dei trattati odierni. Questo sì. Dopodiché è anche vero che spesso è una scusa questa, per non far niente. Quindi,
ma non ho capito, voi uscireste dall'Europa dunque?
Noi ci metteremmo d'accordo con il governo spagnolo, con il governo greco e con gli altri governi che eventualmente...
Per dire, abbiamo scherzato, per un periodo facciamo finta di nulla.
No, e diremmo, noi... appunto, si fa deficit buono, si fa intervento dello Stato in economia, ovviamente non clientelare, però nei settori strategici, eccetera, eccetera, e se l'Europa attuale ce lo impedisce, noi si fa lo stesso, perché abbiamo, è vero che c'è un vincolo esterno, ma c'è anche un vincolo interno.
Vabbè, però questo è quello che vogliono fare anche 5 Stelle e Lega sostanzialmente, no? O almeno stanno provando, o almeno lo dicono, ecco.
No, si torna sempre lì. Allora, io sono un po' scettico sulla produttività di attaccare, per esempio, questo l'attuale governo, che a me non piace, tifando spread. No, questo no. Quindi è una cosa, si aspetta sempre l'aiuto straniero per risolvere
il Papa straniero, che può essere configurato anche da un'entità immateriale come il mercato.
Esatto.
Mettiamola così.
Questo no. Però è anche vero che l'integrazione, il processo di scomposizione e ricomposizione dell'Europa che ci immaginiamo noi non avverrebbe comunque in chiave esclusivista e in chiave nazionalista aggressiva come sembra pensarla questo governo. Dico sembra perché poi... Boh.
Allora, il populismo, voi dite non esistono più le classi e quindi bisogna pensare al popolo, ma perché la classe, però il popolo è un indistinto, cioè nel popolo c'è tutto, come si fa a costruire una politica coerente mirando al popolo? La classe già in fondo, no, poteva essere un indistinto, però aveva le caratteristiche che l'accomunavano, il luogo di lavoro, il tipo di lavoro, la condizione economica di base, cioè nel popolo c'è davvero tutto, cioè come si fa a dire io mi affido al popolo, perché abbiamo visto che poi concretamente non funziona.
Perché il popolo, io sono d'accordo su una cosa, forse ancora la dico in maniera ancora più radicale, il popolo non esiste.
Il popolo, questo diceva anche Thatcher, no? Margaret Thatcher diceva che esistono gli individui, non
però, lei si fermava lì.
Sì,
e io invece dico, il popolo non esiste, va creato. E quindi non è che non esistono per esempio più le classi, esiste la classe operaia per esempio che vanno a lavorare in fabbrica, in Occidente magari meno o magari più frammentata, però esiste. La questione è quella di creare, non questa è la differenza diciamo del populismo rispetto al classismo, queste cose teoriche
a me piacciono, però, anche ai miei ascoltatori, dicevo, sono convinti, anche perché se non lo spieghiamo lo capiscono, quindi vanno spiegati.
Mentre per il marxismo classico c'è la classe operaia che è classe generale,
sì, certo,
e che quindi marcia, noi è un elemento senz'altro della lotta politica, però è un elemento della costruzione di un popolo progressista e democratico, come ce ne possono essere mille altri.
Ma questo popolo progressista e democratico in cosa si differenzia dal popolo a cui guardano gli attuali partiti del centro-sinistra?
Dalle linee di frattura che si individuano per creare questo popolo. Creare un popolo vuol dire due cose. La prima è identificare un nemico. E la destra lo fa benissimo, individua un nemico, però individua il nemico sbagliato, l'immigrato.
No, e il nemico di senso comune qual è?
Il nemico di senso comune è l'oligarchia, sono i grandi potentati economici e sono anche, però questo è un tema proprio populista di brutto, è anche un ceto politico di destra, di sinistra e di estrema sinistra che è totalmente inadeguato. Noi questo lo diciamo sotto forma di slogan, poi anche questo si può approfondire. È l'ora di smetterla di parlare alle minoranze politiche e iniziare a parlare alle grandi maggioranze sociali.
Cosa significa questo?
Significa che, faccio tre esempi, con tutto, guarda, davvero, lo dico davvero, il rispetto per i militanti delle formazioni che ora andrò a raccontare, straordinario, però aspettare di vedere se nel PD vince Zingaretti o vince Minniti, oppure aspettare di vedere come va a finire il congresso di LeU, oppure aspettare di vedere l'esito della discussione attorno allo statuto di potere al popolo.
E così l'abbiamo presi tutti.
L'abbiamo
accontentato nessuno. Oppure, è già buono. Ecco.
Però sono cose che con l'Italia non hanno a che vedere niente.
Cioè con la vita reale delle persone.
Con la vita reale delle persone. Quindi, però che succede? Che spesso i vari tentativi di unità della sinistra sono rivolti al galleggiamento di un ceto politico. Invece bisogna...
Ma come si combatte questo?
Azzerando una classe dirigente.
Ma siccome loro non si autoazzereranno,
vanno azzerati. Termine forte, verrebbe da dire rottamati, però anche lì
ci ha già pensato qualcuno. Però.
E l'ha fatto male. L'intuizione
c'era, il ragazzo non si è applicato. Va bene, Tommaso Nencioni, naturalmente in un quarto d'ora non potevamo. Abbiamo cercato di dare i rudimenti, no, di quello che è il populismo democratico e la proposta di senso comune. Dove si può trovare senso comune? comune, quando vi riunite a Firenze, quando preparate la lista in vista dell'amministrativa, no, scherzo. Diamo un po' di riferimenti, sì, anche per chi fosse curioso.
No, questo volentieri, anzi ti ringrazio, ringrazio la radio e anche gli ascoltatori per la pazienza. Ma dunque, noi abbiamo un sito che è www.senso-comune.it, che è la nostra, un parolone ma insomma rivista teorica. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook senso comune chiocciola pop, e poi fisicamente abbiamo vari gruppi locali in Italia, vari gruppi di lavoro tematici. A Firenze, nella fattispecie, abbiamo un gruppo molto attivo, abbiamo una pagina Facebook e ci riuniamo poi fisicamente tutti i giovedì alle 9, scuso, stasera alle 9,
perché dovevi venire a Controradio giustamente,
oggi c'è stata una diaspora, okay. Alle 9 alla Casa del Popolo di San Niccolò, che ci fa questo piacere,
che noi salutiamo perché è l'unica Casa del Popolo che è rimasta nel centro storico a Firenze. Esatto. Quindi va detto, non ti preoccupare, è arrivato un messaggio molto lungo, per cui cercheremo di ridurlo. Primo, nessuno ha detto che il popolo possa essere rappresentato solo da sinistra, come i nostri tempi ricordano, ma questo l'abbiamo detto. Secondo, il popolo è il ventunesimo secolo, il concetto di popolo è quanto più antimoderno, dice, andrebbe superato. Tra l'altro, in Italia alla sinistra il popolo interessava solo per usarlo ai propri fini di potere. Terzo, Berlinguer non apprende ora va bene, siamo tornati a Berlinguer.
No, però se è possibile, su una cosa vorrei dare ragione,
sì, ma non su Berlinguer, Berlinguer, i socialisti, cioè anche basta, no?
Questa cosa che la sinistra è l'unica autentica portavoce del popolo, questa cosa è finita, io sono d'accordissimo.
Sì.
Bisogna essere trasversali, ma non trasversali nel senso dare ragione a tutti, però bisogna avere la forza di parlare a tutti, lasciandosi indietro anche un po' di spocchia che la sinistra. Che la sinistra,
dov'era la spocchia? Se uno dice parlava al popolo,
no, ma parlandone, essendo sicuri di interpretarne la parte migliore.
Ma questo lo fanno tutti, immagino, cioè capita, no, anche a quelli, ai populisti di destra, che parlano del popolo credendo di rappresentarlo tutto, no? Quando Salvini dice gli italiani stanno con me, non mi prende, non prende me, probabilmente nemmeno Dave, quindi sostanzialmente non lo so, quindi dice anche lui prende una rappresentanza e in fondo non ha. Credo questo sia un vizio un po' di tutti. Va bene, però grazie davvero Tommaso Nencioni, speriamo insomma che ci sia una curiosità intorno a questo movimento, che seguiremo con attenzione, come facciamo con tutti. Ieri abbiamo seguito con attenzione Calenda, l'altro ieri abbiamo seguito con attenzione Giannarelli, quindi ci hanno dato dei grillini, dei piddini, oggi ci daranno dei populisti democratici. Va bene così, grazie. Noi andiamo col Sol Peanuts a cura di Giustina Terenzi.
Grazie mille.